Adone Brandalise, arte, psicanalisi, politica.
Valentina, chi manca?
Non so. Sì, sì, no, non suona, mi toccano dopo, sono l'ultimo tocco alle 8. Al quarto alle 8.
Allora, beh, intanto salutiamoci, impariamo, incominciamo un po' a conoscerci, perché ci siamo già visti, molti di voi, durante il viaggio, la cena, e soprattutto avendo le facce già conosciute, ci siamo già incontrati in altre settimane. Dei corsi della filosofia loro nel silenzio, ma ecco, intanto questi giorni che passeremo assieme, che passerete assieme, perché io e Silvio poi dovremo andare ad aprire un altro corso all'isola di Barbana, ma in questi giorni è importante intanto gustare il luogo dove ci troviamo, che uno, diciamo subito, perché il Colosseo è tutto uno dei più belli, tra quelli che frequentiamo, con una televisione unica, che è questo Monte Baldo che ci sta di fronte, e soprattutto in questo luogo dove siamo sempre stati accolti dalla comunità che lo gestisce e che rappresenta la diocesi di Brescia, perché questa casa appartiene alla diocesi di Brescia ed è gestita da Don Dino e da alcune suore, Suor Piranna, che tutti voi avete già conosciuto, e un'altra che sta in cucina e che avete conosciuto attraverso quello che ci offre. Ecco, questi anni abbiamo trovato qui lo spazio, l'ambiente adatto per offrire un luogo di riflessione, di approfondimento di temi spirituali, culturali. Abbiamo chiamato questi temi, questi corsi di filosofia, nei luoghi del silenzio, Ecco, è il silenzio, è l'ambiente più adatto per compiere questa riflessione che siamo sempre riusciti a fare. Abbiamo, l'anno scorso eravamo qui con una caravore e con due musicisti e anche lì abbiamo insieme rivissuto la cultura mondiale dall'Ottocento al Novecento, questo periodo cruciale che ha rappresentato forse una delle più grosse rivoluzioni culturali della storia moderna, il passaggio dall'Ottocento al Novecento che per l'arte, per la musica, per la filosofia, per la cultura in generale è stato un'epoca di passaggio molto significativo, anche se ha introdotto a queste due grosse tragedie che sono state le due guerre mondiali. Ecco, prima di affrontare il tema che faremo insieme con voi trattare in questi giorni, io chiederei a Dondino, a Sor Pieranna, di brevemente di spiegarci dove ci troviamo e che cosa ci offrono loro in questi giorni. Sor Pieranna.
Io vi parlo di cose molto più concrete che ci aiutano a stare insieme, poi Dondino farà il seguito. Vi suggerisco di leggere quella cartelletta che ognuno ha in camera, o se qualcuno è stato curioso l'ha già letta. Fate presto a leggere, a mezzo secondo, vi dice un po' quello che serve per stare insieme. Non sono cose difficili perché non vi chiediamo niente di particolare. Poi se volete essere ancora più curiosi, girate su questa cartelletta, dietro c'è anche un saluto che vi dà la comunità della casa. Quando volete farlo, stasera prima di andare a letto, potete benissimo farlo. Io vi ricordo solo alcune cose fondamentali. Avete sentito che vi chiamiamo con la musica, a seconda dell'orario che avete stabilito, anche con la sveglia, domani mattina sarà data per musica. Le musiche le scelgo io, però potete anche suggerirmele. Io vi ascolto anche, se avete dei desideri, se ho quel che vi chiedete. Però comunque abbiamo un bel repertorio, potremmo accontentarvi. Poi ci sono delle porte che già stasera qualcuno ha sperimentato, perché c'era scritto, c'era un medaglione che c'era scritto, si può uscire ma non entrare. Queste porte noi al mattino le apriamo prima che, quando voi vi alzate, ma le chiudiamo verso sera, perché sono porte che danno proprio all'esterno. E allora per darvi anche una riservatezza e anche una sicurezza, noi queste porte le chiudiamo. Poi il resto invece è l'ultima, che è quella che è sul terrazzo a lago, la chiudiamo proprio quando più nessuno, quando tutti siete a letto, in modo che potete essere sicuri che non chiudiamo fuori nessuno. Ma poi domani sperimenterete anche altre porte, ad esempio questa che va nel prato, c'è scritto non lasciatela aperta, incustodita, anche perché qui le lucertole, essendo un luogo di silenzio, vengono volentieri, ma a rincorrerle dopo ci vuole un'ora e più con la scopa per farle uscire e qualcuno si spaventa. Allora, dove c'è scritto tenere la porta chiusa, da lì se uscite potete poi entrare, che c'è una scaletta a lato, ma domani è più difficile spiegarvi che vedere. Se ci fossero dei temporali, ma non ci sono, mi dicono, fino a venerdì. Non basta chiudere o le imposte o la tapparella, bisogna chiudere anche i vetri, le finestre in vetro, perché se c'è vento l'acqua riesce a entrare dentro ed è tutto legno e poi potrebbe rovinarvi anche cose che avete sui tavolini. Altre cose non avrei da dire, penso che se vi serve qualcosa noi ci siamo. Siamo peggio del prezzemolo, sapete che il prezzemolo si mette dappertutto, perciò ci vedrete.
Fermati della porta.
Ah, ma chi fuma, ad esempio, mi stavo dimenticando, è punito severamente perché non si può fumare in casa, neppure con la finestra aperta, perché poi magari scatta l'allarme
alle 2 di notte e alle 2 di notte fate venire l'infarto a me che sento suonare l'allarme, perché il fumo stenta ad arrivare a questi rilevatori, però arriva, ve lo assicuro che arriva. E perciò chi fuma fuori all'esterno.
Fanno più fatica i vigili del fuoco arrivare qui. Fanno più fatica i vigili del fuoco arrivare qui quando.
Spero di no, che non servono i vigili del fuoco, però è meglio evitare, perché poi ci sono i posaceneri fuori, buttateli nel bosco perché c'è molto secco. Assicuratevi che siano spenti perché c'è molto secco, ha piovuto ma poco per questo che serviva.
La chiusura.
Ah sì, la notte, se vi chiudete in camera, non lasciate la chiave nella serratura. È vero che abbiamo qui un medico, ma però se vi chiudete in camera e vi serve che da fuori si venga dentro, se la chiave è dentro non si può aprire dall'esterno. Magari se vi chiudete in camera basta togliere e metterla sul comodino. Mm-hmm. Al mattino, ecco un'altra cosa, passiamo invece nelle camere per un riordino molto semplice. Pensiamo a buttare i cestini, passare il pavimento, guardare un momentino il bagno, rifare il letto se c'è bisogno. Ecco. Allora, quando venite voi, se ci lasciate la camera aperta per mezz'oretta, facciamo molto prima perché arrivi, apri, poi non le richiudiamo, ma è tutto chiuso fuori, perciò non siete al sicuro il tempo in cui state qui in sala, per non disturbarvi, per evitare di esservi di inciampo, noi andiamo in quei momenti lì. Altre cose, avete domande?
Fino a che ora posso fermarmi?
Ah, dirà la...
Fino a che ora posso fermarmi in terrazza a godermi la sera in lago? Fino a mezzanotte, alle 11?
Non so che ora stabilite.
Il problema è che sulla terrazza hanno anche le finestre delle camere, le vostre camere, insomma. E quindi se ci si ferma in terrazza alla sera, bisogna, soprattutto a una certa ora, cercare...
Non so che cosa volete.
Diciamo ore 23. Ore 23. Fermature della porta.
Ore 23, va bene. Allora, prima, vedo che prima sicuramente se ne andranno prima. Dopo una giornata di lavoro.
Se lascio i vetri aperti ci sono zanzare o no?
Sì.
Sì. Non lo so, io non sono mai beccata da zanzare. Non lo so, io non li vedo, ma non li sento, non so. Sono i moscerini più che altro qui. Quando lasciate la luce accesa, soprattutto quella al centro della stanza, i moscerini sono terribili. Non li vedete, ma sono
beccano.
Beccano. Magari ho accendete quella della guasciura o quella del bagno, perché per assicurare i zanzari sono i moscerini terribili. Altre cose?
Internet
c'è chi desidera usarlo può chiedere la password in segreteria, in direzione, qualcuno l'ha già chiesta.
Ma come entra senza password? Si entra senza password.
Ma è sicuro di navigare dopo? O non le chiede una finestrella che le dice dov'è la password?
No,
dov'è?
No,
ma...
A me invece già può passa la finestrella, bisogna chiedere la password.
Senta, la mattina la sveglia e la colazione.
Sì, adesso vi danno gli orari per la messa, adesso la Silvia vi dà tutti gli orari. E la mattina penso che di dover mettere la musica, sì. Alle 7.30, dopo c'è, e dopo su lei vi dice tutto.
Intanto sappiamo Don Dino che ci fa sapere che noi siamo degli ospiti un po', che chiama Borderline, ci chiamano. Non siamo i suoi ospiti ideali, perché questa è una casa di esercizi spirituali, no?
Hai già detto quasi tutto tu, io devo dire.
No, non ho detto anche replicare.
È una casa, come vi diceva, innanzitutto buonasera, benvenuti. Sì. Benvenuti anche ai professori Fondalise, Malagusa, Padre Giovanni, Silvia. È una casa di spiritualità della diocesi di Brescia e si incarica di aiutare le persone a recuperare la familiarità con la parola di Dio, con la Bibbia. Siete quindi non in un albergo, non in un ristorante, ma in un eremo a 12 stelle. Quindi noi cercheremo di farvi stare meglio che si può, però sappiate che non siamo Hilton, non siamo Jolly Hotel. Quindi ci aiuterete anche ad accogliere quello che sappiamo darvi nel modo proporzionato alla natura dell'ambiente. Vi saluto anche a nome di Suor Vincenza, che vi nutrirà in questi giorni con le sue collaborazioni che conoscerete a colazione, a pranzo, a cena, si otterranno. Buon lavoro, vi ricordiamo.
Grazie. Allora, abbiamo conosciuto il suo Pirano, abbiamo conosciuto il Montino, adesso dobbiamo conoscerci un po' di noi. Molti di noi conoscono già me e la Silvia, io perché rappresento lo studio filosofico domenicano di Bologna, che fa parte della Pontificia Università San Tommaso, che ha sede a Roma, e noi siamo una sede staccata, che facciamo un corso completo di filosofia che dà il titolo di baccalaureato, che corrisponde a una laurea breve. Adesso i nostri baccalaureati possono accedere all'università e essere inseriti direttamente nella specialistica. Chiamiamo Marco, no? Che ha fatto il corso completo con noi e adesso sta facendo la specialista universitaria di Bologna, devo dire con soddisfazione sua, ma anche dei professori dell'università, perché abbiamo già avuto delle idee che si è laureato a Bologna in questo modo qui. No, noi facciamo un corso completo di filosofia, ma io sono anche il direttore di un centro culturale, il Centro San Domenico di Bologna, che è presente nella città di Bologna come luogo di incontro, di dialogo tra tutte le realtà culturali, quelle ecclesiali, quelle sociali, quelle politiche, e ogni 15 giorni circa teniamo delle conferenze dove abbiamo avuto ospiti di tutti i tipi, anche cardinali come Wojtyla e Ratzinger, che sono diventati papi, no? Pontefici. Perché quando invitiamo un vescovo, gli diciamo venite che avete fatto diventare papi come Ratzinger o come Wojtyla, no? Niente, invece è da più di 20 anni, sono 23 anni già, che abbiamo cominciato a organizzare questi incontri d'estate, soprattutto presso conventi. Abbiamo cominciato da Lombrosa, un'estate abbiamo riunito 40 persone e poi abbiamo allargato le offerte, il campo, e adesso abbiamo circa 600 persone che vengono a frequentare 15-16 corsi, quanti sono?
16 corsi.
16 corsi durante il periodo estivo e prima a Pasqua. Ecco, questa è un po' la realtà che abbiamo messo insieme con l'Accademia, prima con qualcuno di voi forse ha conosciuto questo signor Caminale, che è stato il primo organizzatore di questi corsi, e la sua collaboratrice, la Silvia, ha poi preso il suo posto e ha ulteriormente sviluppato questa iniziativa. Adesso credo che siamo arrivati a un livello, molto di più non riusciamo a fare, no? Non si possono occupare spazi ulteriori per queste cose. Comunque quello che importa è che siano settimane che arricchiscono chi partecipa e soprattutto li rende disponibili, pronti per fare ulteriori esperienze. A proposito, questo volevo chiedere, quanti di voi hanno già partecipato a corsi della filosofia nei luoghi del silenzio?
Tutti.
E chi è che viene invece per la prima volta?
Uno, due,
ecco.
Due.
Due, insomma. In genere sono più di due che vengono. Siamo contenti quando abbiamo delle nuove adesioni. Qualcuno mi chiedeva quanti bolognesi ci sono qui.
Pochi.
Due? Tutti maschi? Tutti gli altri sono di Bologna. Chi è che viene da Milano? Vabbè, sono Milano vince Bologna. Da Torino non c'è nessuno, sì. I torinesi ci hanno seguito fin dall'inizio.
Abbiamo Padova, abbiamo anche altre città rappresentate.
Chi è che viene da lontano, per esempio dalla Puglia? Ecco, la signora. E non è la prima volta che viene, la seconda volta. Bene, ma perché riusciamo veramente a parlarci, non soltanto a parlare e voi ad ascoltare, è importante che sappiamo anche chi siete e soprattutto quale aspettativa avete a questo incontro, perché io devo dire subito che sono stato molto incuriosito dal titolo che è stato dato a questo corso, no? Oltre le mitologie del potere, è davvero interessante sapere cosa si intende per questo oltre e che cosa si intende per la mitologia del potere. Beh, avremo modo di...
Io lo prego.
Stasera intanto il professor Brandalise e Malagusa cominceranno già a introdurci in questo tema. Ecco, ma come vi chiamate, chi siete, da dove venite? Cominciamo da qui.
Milano Lisa.
Lisa?
Io sono Marco, Bologna.
Lorenza, Milano.
Avanti io, Marina, Torino. Monica, dalla Puglia. Andrea.
Sono Valeria, da Padova.
Da Padova, è la prima volta che vieni. Invece da Torino. Dove?
Maria Luisa, da Torino.
Via Luisa.
Francesco,
non è enologa, è lassù da ieri. Il negozio del vino lo producono, lo consuma, lo fa consumare.
E lo potrei anche proporre.
Sì, grazie. Esatto. Infatti. Sì, sarà
molto
Francesco da Trento.
Sara, sono della provincia di Trento.
Da Trento, probabilmente.
Olivia Padilla.
Silvia da Reggio.
Io mi chiamo Sergio da Bologna.
Leonardo da Milano.
Paola da Milano.
Hidalgo Ferrara da Verona.
Anna Maria da Milano.
Eugenio Torino.
Lucia Milano.
Marta da Padova. Chiara da Padova.
Margherita Vicenza.
Vedete che siamo non internazionali, ma almeno
internazionali.
Bene, io presento brevemente i due docenti che abbiamo il piacere e l'onore di avere per la terza, quarta volta, che ci seguono in questi corsi. Hanno affrontato tematiche diverse, soprattutto in base alla loro competenza, che si completano tra di loro, perché Francesco Ragusa è docente di filosofia teoretica alla Università di San Fedele di San Raffaele di Milano. E si occupa in particolare del tema dell'estetica e delle forme del fare, cioè di quelle discipline filosofiche che soprattutto sono emerse nella filosofia moderna. Però devo ricordare che il primo anno che è venuto con noi ci ha intrattenuto sul tema soprattutto della tragedia greca. E ha preparato la venuta di Cacciari attraverso una serie di lezioni che sono state molto profonde e arricchenti. E come dicevo allora,
fatto in modo che potessimo capire quello che poi Cacciari ha detto dopo, no? Altrimenti sarebbe stato molto difficile comprenderlo. Bene, quest'anno loro affrontano il tema del potere, che è un tema che attraversa tutto il corso della filosofia, perché oggi, cominciando da Aristotele sulla politica, ha espresso il suo pensiero, ma tutti noi, come quelli che incontrano noi, che hanno fatto studi medio umanistici, si ricordano le famose teorie sul rapporto tra il Papa e l'imperatore, le teorie di Dante Alighieri, e io ricordo quelle studiate dopo da San Tommaso d'Aquino, cioè dal pensiero medievale è stato vivo questo problema del rapporto tra i diversi poteri civili e politici, e sono emerse diverse teorie. Direi che noi sappiamo anche che dal Medioevo sono partite anche diverse impostazioni della concezione del potere politico e del potere in generale. C'è poi chi nel pensiero della filosofia moderna ha un po' racchiuso tutto il pensiero occidentale sotto la luce della volontà di potenza, no? Penso a Martin Heidegger, che ha dato della metafisica occidentale questa interpretazione, che considera per esempio la tecnica, la tecnologia, come l'esito finale di tutto questo processo di pensiero. Ma non so se i nostri amici qui vorranno affrontare anche queste tematiche. Comunque loro, visto dal programma che adesso vi presenteranno, che ci porteranno di fronte a quelle che sono state le teorie più vive, soprattutto degli ultimi secoli, soprattutto a partire da Hegel in poi, che ha dato un po' l'abito a due grosse interpretazioni che sono state date del rapporto tra la filosofia e il potere, tra la filosofia e la politica, che abbiamo affrontato per esempio a Pontigliano insieme a professor Cerasi e a Massimo Cacciari, no? Dovevamo parlare del cristianesimo e dell'Europa, ma l'hanno fatto partendo soprattutto Cacciari, soprattutto da Hegel in poi, Cerasi invece ha fatto un po' una panoramica di tutto che è venuto soprattutto dal Medioevo. La persona Adone Brandalise da sempre, negli ultimi anni, si è accompagnato al professor Varagussa, perché lui ha una panoramica forse anche più ampia ancora di vedere le cose, perché lui viene dalla letteratura, ma si trova perfettamente a suo agio ad affrontare tutti i temi, anche sociologici, politici, filosofici e teologici. E in questi anni hanno esplorato diversi temi, l'anno scorso quella dell'arte, quest'anno questo qui del potere. Ecco, potete adesso brevemente cercare di spiegare di che cosa volete parlare in questi giorni, sentire anche da loro se siete abbastanza comprensibili, accessibili.
Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Cercheremo in queste giornate di alternarci naturalmente sia io che il dottor Brandalise. Comincerò io, non per mancanza di rispetto, ma più che altro per evitare di fare tutte figure, per parlare dopo a Adone è molto rischioso, allora io entro. E così facciamo anche oggi. E, in realtà soltanto per adesso userò un attimo il computer per farvi sentire due spezzoni, due brevi spezzoni. Non è Vivaldi e Beethoven, però insomma vale la pena chiarire che cosa intendavamo per, con questo titolo, Oltre le mitologie del potere, di cui comunque si assume la responsabilità, professor Brandanese. In merito, non intendevo da
la dopo il parafulministica.
Non si è aiutato con un termine un po' per cosa.
Sì, effettivamente credo che dovrò pure delle serie di condizioni inaccettabili.
Sente abbastanza?
Praticamente
no. Non collegarlo all'impianto.
Io non ho
sentito il microfono, forse.
Ecco, sì.
Però il problema è che...
Aspetta, può essere così, molto artigianale, ma credo che funzioni.
Ok. Che deve essere qua. Scusate, ma non c'è un modo per attaccare il mio computer, non...
Non ce la facciamo.
Sì, certo. Possiamo poi riaccennarla a bocca in modo che non
si sente. Beh, adesso si sente?
Sì.
Beh, comunque insomma è il secondo movimento, no? Della sesta, no? Diretta da Karajan questa, perché mi serviva una interpretazione quanto più, diciamo, fedele possibile al testo, nei limiti in cui è possibile, diciamo. Allora adesso sentiamo quest'altro pezzo. Questa è la trascrizione che Liszt ha fatto della sesta, il secondo movimento, eseguita da Glenn Gould. Perché non basta avere la trascrizione della sesta, bisogna che appunto ci sia Glenn Gould ad avere il colpo di genio di far esaltare certe parti dell'armonia rispetto a quello, diciamo, normalmente in una trascrizione, no? Per pianoforte si tende a far risaltare inequivocabilmente l'armonia, perché è quasi impossibile riprodurre per pianoforte la melodia di una cosa come la sesta di Beethoven, no? Il problema è che poi Glenn Gould riesce, no, trovare il modo di valorizzare parte dell'armonia facendoci sentire delle cose, proprio delle note, potremmo dire, no? Banalmente, che noi in realtà, quando sentiamo la sesta tramite l'orchestra sinfonica normale, non sentiamo. Eppure è ovvio che ci sono. Cioè, non è che Liszt si è inventato un'altra cosa. Liszt ha trascritto per pianoforte quella sinfonia. Mi interessa molto il fatto che non si tratta di un'altra cosa. Non si tratta di una cosa che in realtà, potremmo dire così, sta sotto o sta da un'altra parte o sta accanto alla sesta così come noi tutti ce la immaginiamo, così come noi tutti ce l'abbiamo anche nella memoria, no? Cioè, moltissimi di voi non hanno avuto bisogno che gli dicessi è la sesta di Beethoven. Cioè, qualcuno quando glielo dà grazie, no? Cioè, ce l'abbiamo in mente tutti, no? Abbiamo in mente però qualche cosa, cioè abbiamo in mente un certo modo di suonare. Perché tutti noi abbiamo, come dire, in mente una serie di musiche che frequentiamo da sempre, suonate in un certo modo, o suonate comunque in un particolare modo, che non è né l'unico, né tantomeno necessariamente il migliore, né ci consente di capire o di ascoltare in quella musica tutto quello che in quella musica c'è. Perché naturalmente mentre noi ascoltiamo quella musica è anche tanto altro che noi non riusciamo a sentire. Perché è chiaro che a seconda di come un compositore, un esecutore voglia valorizzare una cosa o l'altra, noi sentiamo cose radicalmente diverse. Questo è anche uno dei motivi per cui se noi prendiamo la settima diretta da Karajan o la settima diretta da Furtwängler, le due diciamo che durano mediamente su un arco di 40 minuti più o meno, 5 minuti in più e 5 minuti in meno. Si sa che Furtwängler, no? Dirige in un modo che per darci un, come dire, un connotato immediato del fatto che non è la stessa cosa, ecco, normalmente dirige in una maniera più veloce, se volessimo usare un termine brutale con cui ci intendiamo, no? È chiaro che quello che riusciamo a sentire in 40 minuti non è, per esempio, quello che sentiamo in 35, proprio per dire una cosa molto, molto, capite, immediatamente quantitativa per spiegarsi. Eppure è la settima di Beethoven, oppure in questo caso, per aumentare ulteriormente la distanza, io ho scelto una trascrizione per pianoforte, proprio per poter mettere in risalto un'armonia che normalmente viene subissata dalla melodia, no? Come dicevo prima. Ecco, potremmo dire una cosa di questo genere. Il modo in cui noi abbiamo in testa una certa musica, cioè il modo in cui noi l'abbiamo frequentata da sempre, è un po' analogo a quello che oggi noi intenderemo, in questa settimana intenderemo per mitologia. Mitologia è una cosa tremendamente seria, ma qui l'abbiamo usata, credo, in un'accezione un po' peculiare, cioè l'immagine di comodo che noi ci facciamo di una cosa per far sì che quella cosa lì stia ferma e sia esattamente quella cosa lì che abbiamo sempre, da sempre riconosciuto. Perché se questa cosa invece fosse anche altro, tipo quello che ci fa sentire Glenn Gould, beh, ci metterebbe un po' in difficoltà perché non riusciremmo a capire esattamente di che cosa si tratta. Dovremmo mettere in discussione, no, l'immagine stereotipata che noi abbiamo di quella cosa. Ecco, con il potere funziona un po' allo stesso modo. Perché noi siamo assolutamente convinti di sapere perfettamente com'è organizzato il potere. Il potere per sua natura è qualcosa di amorfo. Il potere per sua natura non ha una forma, perché se ne avesse una, noi non staremmo a discutere, si citava prima Aristotele, la politica non sarebbe fatta da un elenco di decine e decine di costituzioni diverse. Se fosse una cosa unica, ben identificabile, per cui io so perfettamente che o si struttura così o niente, non ci sarebbero vari modi di vivere il potere, per cui alcuni si organizzano tramite città-stato, altri tramite stati moderni, altri tramite imperi, no? Eccetera. Se fosse uno e fosse ben perfettamente identificabile, noi avremmo un tipo di potere. Invece il potere è amorfo. E si è per quello che mi serviva molto, no? Il paragone con la musica. Perché entro certe misure è chiaro che la musica si presta a una latitudine di interpretabilità che ci fa dire: ma cos'è che davvero Beethoven voleva dirci nella sesta? Beh, è anche quello che abbiamo sentito con Glenn Gould, evidentemente. Non è soltanto quello che ci diceva Karajan o quello che eravamo abituati noi a sentire perché, non so, siamo particolarmente affezionati alla sesta diretta da Schuritt o da Knappertsbusch, non so, per citare qualcuno, no? Ecco. Il problema qual è? Che il potere, che si organizza e che si articola naturalmente in vari modi che vedremo, si abitua anche nel tempo a farci credere che il modo in cui si articola sia l'unico possibile e che sia particolarmente fisso, per cui, voglio dire, chi è che di noi non sa cos'è una Costituzione? Chi è che di noi non sa che cos'è una divisione dei poteri? Chi è che di noi non sa che cosa si intende per, che ne so, assemblea costituente o per potere rappresentativo? Ma è ovvio. Ecco, non è così ovvio, esattamente come non è ovvio sapere che cos'è la sesta di Beethoven. Per questo dicevamo oltre le mitologie del potere, perché noi siamo vissuti, viviamo inevitabilmente, in una serie di mitologie che ci fanno credere di sapere che cos'è il potere. Perché? Perché se davvero lo dovessimo indagare in quanto tale, ci scopriremmo che è qualcosa di terribilmente difficile da connotare. E naturalmente il migliore modo che abbiamo per fare questa analisi è affidarci ai classici come appunto Hegel, Schmitt, Benjamin, Nietzsche, no? Che hanno indagato queste cose a un livello evidentemente incredibile. Mi viene in mente, chiudo, per forse cercare di dare una connotazione ancora più precisa a questa necessità di andare oltre le mitologie. Abbiamo preparato questo titolo in tempi non sospetti, oggi è chiaramente di grande attualità, però i titoli erano già presenti a dicembre, credo, no, prima, quindi insomma, che non si dica che vogliamo sfruttare la cronaca giornaliera. Però appunto c'è una pagina di Sklovsky che commenta una pagina del diario di Chekhov, dove Chekhov, prendendo appunti, dice: si potrebbe immaginare una novella di una persona che fa il giro del suo quartiere tutti i giorni, si trova di fronte a un negozio, a una drogheria, dove sopra c'è un cartello in cui c'è scritto ampia scelta di zingari. E questo personaggio passa, gira, tutte le volte legge questo cartello e si domanda che diavolo possa dire, che diavolo possa voler dire ampia scelta di zingari per una drogheria, no? Fino a che questa drogheria chiude per cessata attività e questa persona, che era solita fare il suo giro nel quartiere, passando di fronte alla vetrina, vede che stanno smontando questo cartello, lo smontano e lo appoggiano in verticale sulla strada, sul ciglio della strada. A quel punto lui si rende conto, leggendolo, che c'è scritto ampia scelta di sigari. Ma se ne rende conto solo in quel momento, perché avendolo letto magari male, ma vedremo non poi così male, avendolo letto sostanzialmente, perché bene, male, è molto difficile, avendo letto per la prima volta distrattamente, su quell'insegna in orizzontale, ampia scelta di zingari, magari perché andava di fretta, magari perché non ci aveva dato, la seconda, la terza, la quarta volta non si è disturbato a leggere. Il suo cervello ha continuato fondamentalmente a suggerirgli quello che perché la prima volta aveva letto distrattamente, perché non è andato più a indagare che cosa davvero ci fosse su quel cartello. Quando ha capito cosa c'era davvero scritto sopra? Quando ha trovato il cartello, ma spostato dal suo contesto. Cioè, quando il cartello non era più in orizzontale, mi era appoggiato in verticale. A quel punto, questo dislocamento, potremmo dire, ha costretto quella persona a guardare le cose con un occhio diverso. È esattamente come se noi trovassimo questo microfono, non più sul tavolo, come tutti ci aspetteremmo che fosse, ma sulla maniglia di quella porta. Uno direbbe: ma ho sempre pensato che quella roba servisse, no, per fare la risonanza all'interno di una... Cioè, fino a quando noi siamo, diciamo così, recuperiamo i loro oggetti nell'ambito specifico in cui sono collocati normalmente, quotidianamente, quegli oggetti sono adoperati, sono sfruttati, sono magari anche con profitto adoperati da parte nostra in una maniera sostanzialmente mitologica. Cioè, facendo finta che noi sappiamo già che cosa sono e che si possono usare soltanto così. Come per quel signore, quel cartello era un non senso che tutte le volte che passava e leggeva rimaneva un non senso. In realtà il senso ce l'aveva come? Bastava dislocarlo, cioè bastava che uno ci facesse un attimo attenzione, ma quel genere di attenzione è possibile soltanto quando quella cosa che è sempre stata così cambia posto. Noi oggi, naturalmente, in modo particolare, ma non era necessario aspettare la coda del governo, diciamo, no? Cioè, in generale, siamo in un momento nel quale i meccanismi con i quali il potere ha sempre funzionato, sempre retto, sempre, poi è un parolone, perché vuol dire, se va bene negli ultimi 50 anni, al massimo per gli ultimi 100, cose di questo genere, comunque i meccanismi secondo cui si è regolato stanno mostrando un punto di corda, un punto di tensione, un po' come se quelle forme che abbiamo sempre visto in orizzontale oggi fossero invece dislocate sul ciglio della strada in verticale. E a quel punto noi ci rendiamo conto che quando ascoltiamo melodie come quella della Costituzione, come quella del potere rappresentativo, come la divisione dei poteri, in realtà c'è molto altro in quelle macchine concettuali che hanno funzionato benissimo, e che continuano per certi versi a funzionare, ma che funzionando nel modo in cui ci dicono di funzionare, funzionano anche facendo molte altre cose rispetto a quelle che ci dicono. Cioè, certo che funzionano attraverso un meccanismo di rappresentanza, certo che funzionano separando tutta una serie di poteri, perché non soltanto una persona, cioè non è conveniente che uno solo abbia tutto il potere, eccetera, eccetera. Tutte queste narrazioni, no? Di cui la nostra democrazia è piena, sono completamente, come dire, ineccepibili, per carità, ma c'è anche dell'altro. E mi interessava il rapporto con la musica, perché appunto non è che c'è dell'altro nascosto, sotto, da un'altra parte, vicino, no, la stessa identica cosa, cioè le stesse identiche note, suonate in un modo si capisce una cosa, suonate in un altro si capisce altra cosa.
Francesco ha introdotto l'argomento in una forma molto suggestiva e indubbiamente particolarmente suggestivo era il richiamo musicale, perché non indugiremo adesso su questo, ma la cosa va sottolineata. La caratteristica della musica, come sappiamo, è di essere un linguaggio che costruisce strutture eccezionalmente complesse, dilatando al massimo la dimensione del virtuale. Perché noi sempre, quando ascoltiamo una musica, ascoltiamo nel nostro presente effettivo sempre un suono, una nota. Solo che questa prende significato da quelle precedenti e da quelle successive, che noi magari non abbiamo mai ascoltato, ma che in ragione della musicalità del nostro orecchio o del livello di cultura musicale che noi abbiamo, possiamo parzialmente intuire e prevedere. In realtà, quando noi ascoltiamo una musica, l'ascoltiamo tanto più veramente quando l'ascoltiamo tutta, in ogni suo singolo momento. Perché solo nel momento in cui la musica è in un certo senso tutta, ogni suo singolo momento è realmente un momento di musica. Questo fa sì che effettivamente, questo era l'elemento che credo volesse particolarmente, siamo ci sia felicemente riuscito a sfruttare Francesco, questo fa sì che la musica sia per un verso qualcosa che almeno nelle sue forme classiche è affidato a una scrittura particolarmente rigorosa e determinata, ma che nello stesso tempo è totalmente gettata nel tempo della sua interpretazione. E badate bene, il tempo della sua interpretazione non è soltanto quello del suo ascolto in una situazione concreta, ma il complesso dei molti tempi con cui la musica occupa la nostra mente, che tutti di volta in volta intervengono anche a filtrarla, a risignificarla, a rideterminarla, ogni volta che concretamente la riascoltiamo. Questa cosa è meno inutile, questa premessa, di quanto non si pensi, anche se è improvvisata sulla base dello spunto di Francesco che non conoscevo, che la musica in realtà ci si riveli essere una forma di pensiero, che non a caso per tanti versi comunica osmoticamente con altre forme di pensiero. Per cui in molti casi noi possiamo scoprire che la musica ha in sé un'articolazione diversa ma anche simile a ciò che può essere il pensiero filosofico, il pensiero matematico o scientifico, e che nello stesso tempo il pensiero che ad esempio chiamiamo filosofico si presta a essere colto nella sua forma meno riduttiva qualora lo si pensi come un pensiero musicale, ovvero sia come un pensiero che non può essere ridotto a una somma di definizioni, a una sequenza di passaggi, ma deve sempre essere rieseguito tutto assieme, perché esattamente nella contemporaneità delle sue diverse articolazioni che queste assumono il loro significato complessivo, per arrivare a scoprire che il loro significato complessivo è qualcosa che non ci si presenta tanto più nitido quanto più definitivo, ma tanto più chiaro quanto più infinito, quanto più aperto. Perché mi è parso interessante quanto aveva proposto Francesco e perché vi dico adesso questa cosa? Perché da un certo punto di vista questo ci aiuta a cogliere prima una premessa e la sua utilità, credo. Siamo nell'ambito della filosofia dei luoghi del silenzio. E allora probabilmente ci conviene ricordare qualcosa che riguarda la filosofia e che fa sì che la filosofia sia filosofia. Qualcosa che può sembrare esasperare il tratto astratto della filosofia, ma invece esattamente il percorso che la porta verso il concreto. Ovvero sia, la filosofia è qualcosa che ad esempio, come nel caso qui della politica, del potere, sembra interrogarsi su qualcosa che in un certo senso c'è già. È un presupposto. E allora, e per molti versi la filosofia fa così, ha fatto così un'ampia porzione di sapere filosofico, fa così per tanti versi una parte di filosofia accademica, una parte, si presenta come un pensiero che da sopra definisce questa cosa, la delimita, la analizza. Ma in realtà, nel suo aspetto più intimo, più decisivo e forse più utile per la vita, la filosofia fa qualcosa di più e di diverso. Cioè dissolve la nostra erronea fiducia che quel presupposto, quell'oggetto, sia effettivamente dato, strutturato, obiettivamente così come ci sembra, perché distrugge, da un certo punto di vista, la nostra fiducia nel fatto che il nostro guardare, il nostro sentire sia la registrazione pura e semplice di ciò che c'è inequivocabilmente. Non è un caso che effettivamente la parola d'ordine profondamente antifilosofica di tutti gli imbonitori politici in molti casi è: noi badiamo ai fatti. Badare ai fatti è un'ottima cosa, ma non si può dimenticare che i fatti sono essi stessi una parola e che in molti casi, là dove si parla dei fatti, di fatti ce n'è pochissimo. C'è semplicemente la parola fatti, che dovrebbe in un certo senso esonerarci dalla fatica di pensare, perché i fatti sono fatti. Ecco, il vero movimento filosofico è quello che in un certo senso non lascia sopravvivere il presupposto e lo dissolve, ma non per far sparire le cose, ma perché il suo compito è tentare di comprendere attraverso che movimento le cose si producono e soprattutto comprendere in che relazione sta il movimento con cui le cose si producono con l'oggi, col presente in cui noi pensiamo. Perché io credo che tutto sommato, se noi due, e voi che siete venuti per vostra disgrazia a sentirci, vi interrogate se vi sembrate sempre interessante tentare di capire, cioè di riflettere sul potere, è perché probabilmente sentite che oggi come oggi è molto difficile orientarsi in un'interpretazione che dia in qualche modo una risposta a una domanda, formuliamola così semplicemente: chi comanda nel mondo, come avrebbe detto a suo tempo Ortega e Gasset? In che forma e in che modo si determinano i processi che decidono delle forme della nostra esistenza? È possibile imputare questi sviluppi alla decisione di qualcuno? È possibile identificarlo? È possibile attribuirgli delle responsabilità? È possibile contestargli un nostro diverso desiderio circa l'azione che egli rivolge alle nostre esistenze? Ciò che noi pensiamo riguardare queste domande ha una qualche plausibilità? O si tratta in qualche modo di un complesso di ombre, di suggestioni, una rappresentazione di realtà che ha poco a che fare con il reale? Oltre le mitologie del potere significa indubbiamente una cosa. La mitologia, come diceva prima Francesco, è una cosa seria, ma proprio per questo la mitologia, nel momento in cui perda la continuità del suo rapporto intrinseco con il movimento che la costituisce, quando le mitologie si tecnicizzano, quando diventano in qualche modo rappresentazioni infondate ma suggestive di una realtà che essi tradiscono, diventano una cosa grave. E allora effettivamente in questo caso il mito diventa conoscenza non rigorosa, conoscenza ingannevole, conoscenza compromessa con una violenza, laddove il mito è nella sua essenza qualcosa di molto diverso. Nell'ordine della modernità esiste una dimensione della mitologia che è esattamente una dimensione che in parte si sposa con ciò che abbiamo chiamato ideologie, attraverso la quale si organizza l'adesione ad un ordine nella sua essenza non chiaramente saputo da parte di comunità umane che sono chiamate a sorreggerlo, acconsentendo alla sua effettività. Un mondo di narrazioni, potremmo dire, cosa che in qualche modo riguarda la nozione di mito, attraverso le quali si sta dentro ad un ordine di cui non si conosce la natura e di cui si accetta, anche attraverso grandi sacrifici, di sostenere l'efficacia. Ora, Le mitologie del potere sono state per tanti versi anche le rappresentazioni presunte oggettive, fanno parte in un certo senso di una grande metafisica moderna, di cosa il potere sia e di cosa il potere debba essere. Grandi costruzioni concettuali che si sono incorporate nella nostra realtà storica, che non sono sostanzialmente solo state il pensiero libero, suggestivo di qualcuno sul mondo, sulle relazioni tra gli uomini, su come dovrebbero andare o non andare le cose tra le persone. Sono diventate categorie che hanno discriminato di volta in volta ciò che era possibile pensare, ciò che non era possibile pensare, che hanno di volta in volta, diciamolo così, strutturato un principio di realtà, cioè hanno deciso cosa noi potevamo vedere, potevamo pensare, e hanno escluso tutta una serie di pensieri possibili, di comportamenti possibili, divenuti per la forza di queste proposte concettuali inesistenti. E per tanti versi, nell'orizzonte di ciò che chiamiamo al momento senza definirlo, quindi mitologicamente, un ordine politico, la forza di una teoria politica incarnata in un ordine concreto consiste nel fare silenzio sulle obiezioni che potrebbero scardinarla, rendere invisibile la possibilità di intravedere un modo diverso di organizzarsi. Una prestazione che spesso noi vediamo, prodotta anche dalle retoriche politiche, quella che sostanzialmente deve convincerci che la realtà è così com'è, che non è possibile muoversi al di fuori di questa, che lo sforzo di farlo è velleitario e che questa situazione di ordine bloccato è la nostra sicurezza, è la garanzia della nostra quiete ed è anche, ci ritorneremo andando avanti, la legittimazione della nostra possibilità di agire violenza su chiunque rappresenti una turbativa di questo nostro mondo senza alternative. Ora, per più versi, voi avete visto questo nostro programma, Hegel, Nietzsche, Schmitt, Benjamin, Foucault, Luhmann. Vorrei, in proposito, un po' tranquillizzarvi e un po' anche però perturbarvi e inquietarvi, perché da un certo punto di vista, visto così, potrebbe apparire un corso abbreviato di storia della filosofia politica visto attraverso il prisma di un concetto che è intuitivo, fa parte della filosofia politica, quello del potere. Beh, in questa prospettiva andremo, per così dire, in una direzione di fatto, diciamo il termine senza pretese però particolari, costruttivistica, cioè storicamente vediamo gli elementi fondamentali di una costruzione teorica che riteniamo alla fine attuale e sufficientemente esplicativa di come stanno. Un po' come potrebbe fare onestamente fino a un certo punto un giurista che mi dicesse: le concezioni di ciò che chiamiamo Costituzione si sono svolte storicamente e noi arriviamo al presente di ciò che chiamiamo diritto costituzionale, che è una cosa tutto sommato ben definita, anche se con al proprio interno dei margini di dibattito. Ecco, io credo che chiunque viva l'esperienza del
dei nostri giorni.
Anche senza dipendere dallo sciocchezzaio che ci propone il telegiornale, perché viene comunque seguire, perché ha una sua forte forza sintomatica di ciò che sta accadendo, percepisce come sia difficilissimo tentare di capire cosa sta accadendo affidandosi a una ricapitolazione finale di un manuale di storia del pensiero politico. Non ci si capisce niente. Questo non significa affatto che tutte le cose che sono state dette da questi signori non ci aiutino a capire, non facciano parte della nostra possibilità di produrre una comprensione. Solo, qui entra in campo l'esempio da cui è partito Augusta prima, dobbiamo concepire Hegel, Nietzsche, eccetera, un po' come la musica di cui prima si parlava. Dobbiamo cioè compiere quell'operazione che in qualche modo riguarda esattamente l'essere filosofia della filosofia, quando riuscendo a capire che alla domanda cosa ha detto veramente Nietzsche, eccetera, dobbiamo dire, rispondere questa domanda è una domanda radicalmente non filosofica, perché riduce un pensiero a un'opinione di ciò che ha pensato Hegel ai suoi tempi empiricamente. Non me ne importa nulla, mi importa moltissimo del suo pensiero, ma il pensiero non è un'opinione, il pensiero è qualcosa che occupa sempre il presente e nel presente si ripresenta con tutta la gamma delle sue potenzialità. Si tratta di passare oltre quel livello, un po' liceale se si può dire, in cui si dice Hegel ha detto questo, Hegel ha detto, o per meglio dire Hegel dice, ciò che adesso il suo pensiero ci propone nel momento in cui passa attraverso l'attualità della nostra risorsa linguistica intellettuale e l'attualità delle nostre inquietudini, non perché noi ci si voglia vedere quello che ci pare, ma perché la sua trama esplicita dimensioni che in precedenza non erano visibili, e non erano visibili perché non c'erano nelle opinioni di Hegel, ma ci sono nel suo pensante pensiero. Quindi noi parleremo di tutti questi autori, ma tenteremo di fare un'operazione, forse insicura accademicamente, ma per me più interessante, tentare di rispondere alla domanda cosa ci servono a capire quello che sta accadendo. Perché non possiamo affidarci a loro, ma non possiamo stare senza di loro. Perché se stessimo senza di loro non avremmo neanche le parole con cui cominciamo a pensare. Dobbiamo tirar fuori queste parole, questi concetti, impiegarli e impiegandoli anche trasformandoli, trasformandoli nella natura. E questa cosa, in prospettiva, è importante non per produrre una posizione intellettualmente nuova, ma perché riguarda, adesso non ci si monta la testa con grandi obiettivi, però è una piccola cosa che noi possiamo fare, riguarda il nostro modo di stare al mondo. Noi avremmo oggi bisogno di costruire attraverso grandi sforzi collettivi, fatti di attivazioni, di intelligenze plurime e diverse, una diversa risorsa intellettuale con cui interagire con processi che ci stanno dominando e che noi abbiamo scarsissima capacità di condizionare attraverso azioni collettive. E abbiamo quindi bisogno di un pensiero che sia così veramente nuovo da non pensare di passare semplicemente attraverso una tabula rasa di tutto ciò che c'è stato, ma che sappia un po', come avveniva con la musica di cui parlava Francesco, percepire quanto è radicalmente nuova una musica rispetto al modo in cui è stata ascoltata, quanto più è veramente se stessa. Ecco, il nostro tentativo potrebbe essere questo. Ha vantaggi e svantaggi, nel senso uno si mette a parlare di Hegel e potrebbe parlare per un intero corso universitario di alcune aggiunte, come quelle di Gans, ad esempio, ma solo una parte, al corso sui lineamenti di filosofia del diritto. E arriverebbe alla fine di 63 lezioni ammettendo di aver trattato solo una piccola parte di ciò che poteva essere giustificato dall'analisi di alcune note. E sarebbe un lavoro serio. Però nello stesso tempo noi siamo, credo, autorizzati a tentare di attraversare degli snodi che sono nei testi e che saltano anche fuori da questo. Fanno parte di ciò che noi pensiamo adesso, ciò di cui forse abbiamo bisogno, in qualche modo, di poter pensare. E quindi, da un certo punto di vista, ci affidiamo a un esercizio che non è semplice, che non è garantito, ma che ci sembra possa essere quello che interessa forse a voi e certo interessa a noi. No, perché sinceramente sono una persona anziana e mal ridotta e non mi interesserebbe molto aggiungere qualcosa al novero della grande filologia su questi temi. Lo potrà fare qualcun altro che deve costruirsi una carriera. Vorrei capirci qualcosa di ciò che sta accadendo. E vedo che bisogna passare attraverso questa linea. No? Nessuno di voi mi sembra un professionista della ricerca filosofica, quindi avete probabilmente dei veri motivi filosofici. Perché non dovete far finta, fare veramente il mestiere del filosofo accademico e quindi avete un interesse reale, a qualcosa. Ed interessa la filosofia più che le rappresentazioni delle discipline filosofiche. Si proverà in qualche modo a far questo già da domani mattina. Se voi partecipate poi con le vostre osservazioni e con le vostre proposte anche, meglio ancora. Grazie.
Grazie. Per ora abbiamo capito perlomeno che la Gusta e Brandarise ci vogliono portare oltre a quello che abbiamo imparato nelle scuole medie superiori, cioè non soltanto ad apprendere una certa materia, ma a saperci entrare con uno spirito critico, direi, no? Sì. Anche perché, siccome mi occupo di critica, mi sembra che questo. Ma quello che ci suggeriscono è di arrivare a questo spirito critico attraverso quella chiave di lettura e di interpretazione che oggi chiamiamo la ermeneutica, che Steiermacher definiva come la capacità di comprendere un testo, un autore, anche al di là di quello che il testo e l'autore hanno voluto dire. No? E questo ci serve per fare quello che diceva adesso Brandarise, ci serve anche e soprattutto per capire meglio quello che sta accadendo, cioè per acquistare una consapevolezza critica di quello che ascoltiamo passivamente, di quello che subiamo passivamente, non soltanto attraverso le orecchie, ma attraverso anche la vita che conduciamo sempre. Quindi è un compito molto impegnativo quello che ci propongono. Cercheremo di rispondere, ma soprattutto ci ha detto adesso Brandarise che occorre che si faccia quello che Gadamer chiamava la fusione di orizzonti, cioè ognuno ha un certo orizzonte di linguaggio, di pensiero, che si deve incontrare con gli altri per realizzare quello che Gadamer chiama la fusione di orizzonti, cioè una comprensione, il prendere insieme il significato delle cose che ci raggiunge attraverso questo scambio non esteriore, ma uno scambio vivo di linguaggio
per arrivare a una migliore e più profonda comprensione delle cose. Bene, abbiamo fatto già le 10:10, ma prima di lasciarci bisogna che la Silvia ci spieghi bene come possiamo vivere queste giornate organizzate secondo quello che lei ha programmato per noi. Lasciamo quindi la parola a lei.
E anche il luogo ha programmato per noi, perché chiaramente dipendiamo anche da quelli che sono gli orari del luogo che ci ospita. Bene, vediamo appunto gli orari che da domani scandiranno le giornate. Come avete sentito da Suor Pieranna, ci sarà una sveglia musicale al mattino alle 7:30. Chi volesse continuare a dormire e non sentire questa sveglia può diminuire il volume vicino alla testiera del vostro letto. C'è una specie di segnale che potete spostare verso lo zero per sentire la musica più bassa, se non volete essere svegliati e continuare.
E non svegliarvi.
Un po' si sente ugualmente, però per attenuarla è possibile usare questo stratagemma. Poi ci sarà la celebrazione della Santa Messa tutte le mattine nella cappella che si trova sul lato vostro sinistro. La cappella è parallela a questa sala conferenze.
Al di là di quella porta.
Sì, da quella. Comunque domani mattina sarò qui fuori dalla sala conferenze per indicarvi la cappella. A seguire la prima colazione alle 8:30.
Ma della messa ora?
Alle ore 8. Certamente, per chi vuole. A seguire appunto la colazione alle 8:30. E poi ci sarà, come vedete dal programma del corso, l'inizio della lezione del mattino alle 9:30. La lezione del mattino andrà dalle 9:30 alle 11:30. Di solito si tratta di 50-55 minuti di lezione, una pausa di 10-15 minuti e una ripresa dello stesso tempo. Poi il pranzo è fissato alle 12:30. Poi ci sarà la lezione del pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30 con la stessa scansione del mattino e la cena alle 19:30 come questa sera. Tutti i pasti, prima colazione, pranzo e cena, saranno serviti nella stessa sala della cena di questa sera. Poi da domani sera i nostri due relatori proporranno la visione di alcuni film legati al tema del corso. Vi indicheranno loro di giorno in giorno, la visione inizierà quando è prevista alle 21 alla sera, qui in questa sala, anche la visione dei film. C'è uno schermo, c'è il videoproiettore, c'è tutto quello che serve per poterlo fare. Bene, oltre a questo, visto che ho capito che una buona parte di voi è qui per la prima volta, vi invito a sfruttare gli spazi sia interni che esterni di questo luogo. All'esterno avete già visto che al piano terra c'è una bellissima terrazza con vista sul lago, ce n'è un'altra altrettanto bella se non di più al terzo piano. Potete raggiungerlo sia con le scale che con l'ascensore. Quando scendete dall'ascensore si prosegue diritti per il corridoio, in fondo a destra c'è questa bellissima terrazza che potete capire è ancora più alta di quella del piano terra, quindi ha una vista che spazia, è veramente molto molto bello, suggestivo. Poi ci sono gli spazi, oltre a questo naturalmente c'è possibilità di fare una bella passeggiata che si chiama Alla Croce, magari ve lo possiamo spiegare domani, comunque si prosegue verso il retro della casa, bisogna avere delle scarpe comode, ma è assolutamente fattibile, si tratta di un quarto d'ora, 20 minuti di cammino. Come si può anche raggiungere quella piccola località che abbiamo incontrato arrivando, Gardola di Tignale. La distanza da qui è 1,5 km circa, tenete solo presente che andando verso Tignale è discesa, tornando gli ultimi tre tornanti sono in salita abbastanza ripida. Quello che non vi ho ancora detto è che cosa vi proporrò nella mezza giornata libera, nel pomeriggio libero che è fissato per mercoledì pomeriggio. Pensavo di proporvi una visita a Limone, non so se lo conoscete. Limone è una località turistica che si trova un po' più a nord, a mezz'ora di distanza da qui, verso Riva del Garda. È una gradevole località, si può fare una bella passeggiata, oppure se lo preferite potete prendere il battello che da Limone vi porta sull'altra riva del lago, a Malcesine, che è un'altra bella località, che ha anche un castello, che anche quella vale la pena, ecco, di visitare. Non avrete in questo caso, se passate sull'altra riva del lago, molto tempo per vedere anche Malcesine, quindi la scelta sarà se rimanere a Limone o fare questa breve traversata di 20-25 minuti per andare verso Malcesine, fermarvi magari una mezz'ora, un'ora e ritornare a Limone. Per effettuare questa gita ci sarà un pullman più piccolo di quello che ci ha portati qui oggi, per chi era sul pullman, che ci verrà a prendere e ci, dopo pranzo, e ci riporterà prima dell'ora di cena. Però per questa vi darò maggiori informazioni nei prossimi giorni. Per il resto vi informo che da dopodomani, non da domani perché non ci sono riuscita, ma da dopodomani ci sarà la possibilità di avere qui qualche quotidiano a disposizione del gruppo. Non domani perché oggi il giornalaio è chiuso e non sono riuscita ad ordinarvi per domani, ma da martedì sarà possibile. Vi metteremo a vostra disposizione in una delle sale comuni di questa casa. Al piano terra avrete visto dove c'è la sala ovale, chiamiamo la sala della lettura. E poi avrete anche visto che c'è un bar a disposizione di tutti noi, sempre aperto, sempre a piano terra, come se lo desiderate. A piano terra ci sono anche diverse salette che si possono utilizzare per conversare, per stare, oltre alla terrazza. Ecco, ribadisco quanto detto prima da padre Giovanni sul discorso di stare sul terrazzo, e però nelle ore del silenzio, sia dopo pranzo che alla sera, diciamo dopo le 10:30, bisognerebbe veramente parlare a bassissima voce o tacere stando sul terrazzo, perché tutte le persone che hanno le finestre che danno sul lago vengono disturbate, si sente tutto in questo silenzio che ci circonda, che ne avete potuto cogliere.
Se volete giocare a burracco è meglio che veniate in una saletta interna, perché fuori dopo.
A parte il fatto che è buio fuori, è meglio in una saletta interna. Bene, vi auguriamo la buonanotte intanto per questa sera.
Grazie, grazie.
Come?
Ti è piaciuta questa puntata? Segui gli aggiornamenti del podcast Adone Brandalise su Spotify e la pagina Facebook Adone Brandalise, Teoria della Letteratura. Alla prossima!